Ahi Maria, carissimi fratelli e sorelle, siamo al quinto incontro di questo corso di pastorale catechetica. La scorsa volta abbiamo visto appunto la pastorale nella Sacra Scrittura. Ora vogliamo affrontare un argomento che riguarda la pastorale nella tradizione. Anche questo è un argomento importante perché lo studio dei padri della Chiesa, cioè di quegli autori dei primi secoli della Chiesa, dove appunto noi raccogliamo la tradizione, appunto questo studio risulta sempre secondo, quindi anche nella teologia pastorale, perché porta la teologia insieme alla Sacra Scrittura alle fonti della rivelazione, e quindi mettendo in evidenza il senso della storicità, ecco, della verità rivelata, e quindi anche il senso dell'attualità del cristianesimo, essendo Cristo sempre lo stesso ieri, oggi e domani. Quindi anche l'importanza poi dello studio della storia della Chiesa, in quanto questo studio rivela l'agire del popolo cristiano nelle varie epoche della storia dell'umanità. Quindi anche come lo Spirito Santo possiamo considerare come guidi appunto la comunità ecclesiale. Allora, vogliamo vedere appunto come si è evoluta la pastorale nel corso dei secoli, quindi dall'età apostolica ai nostri giorni. Ovviamente non riusciremo a fare tutto in una sola volta, quindi per ora vediamo i primi secoli. Ecco, vediamo prima di tutto la pastorale nell'età apostolica e subapostolica. E questa un'epoca, appunto quella dell'età degli Apostoli, quindi anche dopo gli Apostoli, quella successiva dopo gli Apostoli, è l'epoca durante la quale la gerarchia ecclesiastica si organizza e la struttura poi giuridica della Chiesa si delinea sempre meglio, quindi ci sono i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i fedeli che compongono appunto questa unità della Chiesa come corpo mistico di Cristo, è tutto compaginato e che poi ha una particolare espressione, cioè nell'unità della fede, del culto e della carità. E nei padri apostolici troviamo poi in modo particolare il riflesso e il prolungamento della dottrina dei 12 apostoli. E c'è poi costantemente un richiamo pastorale con esortazione ai fedeli di mantenere integro il deposito di mantenere integro il deposito della fede, quindi contro eventuali errori, come a quei tempi l'agnosi, il docetismo. E quindi poi a osservare il decalogo, i comandamenti e l'obbedienza alla gerarchia, quindi vivendo appunto in questa particolare unità. E la pastorale patristica poi si sviluppa con i due poli della catechesi e della liturgia, soprattutto per quanto riguarda il battesimo da penitenza e l'Eucaristia, poi con esortazioni di vita cristiana e religiosa. Ecco, vogliamo citare solo alcune opere di questo periodo. Ecco, per esempio c'è la lettera di Policarpo, e si leggono inviti pastorali ai diaconi e ai presbiteri, quindi consigli ai pastori perché non si lasciano ingannare dai doceti e conservino puro e integro il deposito della fede. la didache è anche un importante breviario di pastorale. Ecco, c'è un richiamo ai veri e falsi predicatori, al culto domenicale, all'ordinazione dei vescovi e dei diaconi. Sono temi importanti e possiamo dire anche per oggi vivi e attuali, ecco. Per esempio, ecco, c'è questa esortazione nella Didache: nel giorno del Signore radunatevi, rompete il pane, fate l'azione di ringraziamento dopo aver confessato i vostri peccati, finché il vostro sacrificio sia puro. Quindi ecco, vedete come nella Didache l'Eucaristia, Santa Messa, è un vero sacrificio, è un vero sacramento, e sono richiamate appunto anche le più importanti norme liturgiche. L'Eucaristia è sacrificio, il sacramento è l'unità, come il pane, no? Quindi che è formato da vari chicchi di grano, quindi formano poi un solo pane. Così anche la Chiesa, anche se composta da molti membri, però forma un solo corpo, il corpo mistico del Signore. E questa è una luce mirabile, ecco, nel cammino della pastorale. Poi abbiamo San Clemente Romano, pure nella sua lettera ai fedeli di Corinto, traccia un trattato di pastorale incentrato nell'unità, ecco, i fedeli siano sottomessi alla gerarchia locale e la gerarchia ben ordinata sia salvezza dei fedeli, quindi unità della Chiesa gerarchica. E poi anche non manca l'esortazione a celebrare bene il sacrificio eucaristico. Poi abbiamo Sant'Ignazio di Antiochia, nelle sue lettere fa una vivida descrizione delle chiese di cui parla, tracciando linee pastorali che hanno una notevole importanza per la Chiesa post-apostolica e che gettano luce anche ai problemi d'oggi. Ecco, il grande tema di Sant'Ignazio di Antiochia è Cristo vivo nella Chiesa e l'unità gerarchica e mistica, quindi sono temi grandiosi e attuali. Quindi possiamo dire poi soprattutto che Sant'Ignazio è il padre dell'unità, quindi del corpo mistico di Cristo. Quindi facendo poi riferimento in modo particolare poi alla gerarchia alla quale i fedeli sono tenuti a essere uniti. Poi c'è il pastore di Hermas, per sé non è un testo di pastorale, il titolo deriva dal fatto che l'angelo della penitenza, dalla visione quinta in poi, appare in veste, di pastore. Però non mancano in questa opera norme orientate alla pastorale. La dottrina principale del pastore di Elma, riguarda la seconda penitenza, cioè mentre la cosa ideale sarebbe quella di non peccare più dopo il battesimo. Infatti l'angelo penitenza dice: colui che ha ricevuto il perdono dei suoi peccati nel battesimo non dovrebbe più peccare. Poi l'angelo soggiunge: il Dio però accorda una seconda penitenza nella Chiesa. E questa penitenza è accordata una volta ai cristiani, fino alla fine del mondo, ai pagani. Quindi ecco, vediamo anche dopo il battesimo, c'è, grazie a Dio, il sacramento, quindi della penitenza, della confessione, alla quale possiamo accostarci spesso e quindi ricevere il perdono dei nostri peccati. Quindi poi la Chiesa raccomanda, ecco, di fare la confessione frequente, anche settimanale. Poi troviamo nell'opera anche precetti relativi al matrimonio, alla preghiera, ai veri e falsi profeti, al distacco dal mondo, ai doveri dei ricchi e dei poveri. E tutta la trattazione del pastore di Erma, tutta la trattazione dottrinale e pastorale fatta nella luce della Chiesa, raffigurata come torre che si costruisce sulle acque con il battesimo, per opera di sei giovani, quindi arcangeli, che cercano le pietre adatte, quindi le anime, recate a moltissime persone, gli angeli. Molte pietre sono rigettate, quindi sono i peccatori, vengono poste da parte per essere riformate, squadrate, quindi ecco attraverso l'opera della penitenza. Poi abbiamo la lettera a Diogneto. Anche in questa lettera c'è una particolare visione della Chiesa. E poi ecco, indica appunto questi precetti pastorali che sono preziosi per la catechesi e la liturgia, quindi come richiamo alla Chiesa come l'anima che edifica, illumina e infiamma il corpo. E quindi è importante, ecco, per la salvezza delle anime. Ecco, leggendo appunto questi autori, questi padri di questo periodo, quindi vediamo in primo piano come ci sia appunto tutto orientato all'organizzazione della Chiesa, quindi struttura gerarchica come corpo mistico, e poi richiamo, ecco, alla vita interiore, quindi soprattutto poi un richiamo alla pastorale sacramentaria, specialmente per quanto riguarda i sacramenti del battesimo, della penitenza e dell'Eucaristia. Ora vediamo la patristica del III e IV secolo, ecco, in questo periodo vediamo in modo particolare gli apologeti, come per esempio Quadrato, Aristide, Giustino, Teofilo, Atenagora, Taziano, che a questi apologeti non interessano in prima linea l'organizzazione e la vita intima della Chiesa, ma la difesa dall'errore e dal mondo pagano ebraico. Realmente l'attività pastorale non è trascurata, però ecco, nei documenti, in questi scritti, è tutto orientato appunto all'apologia, cioè alla difesa dall'errore, e quindi nel propagandare in modo particolare la verità, e quindi a richiamo alla vera dottrina, quindi quella cattolica. Anche perché poi cioè, gli apologeti, esponendo appunto la retta dottrina, operavano il primo compito pastorale, quello appunto di annunziare la verità, quindi attraverso la catechesi, l'insegnamento, eccetera. Quindi anche questo è un compito veramente importante, anche attuale, anche per i giorni d'oggi. Non si può tollerare l'errore o anche il cattivo comportamento. Appunto, la prima attività, ecco, di ogni azione pastorale è appunto quella di difendere dall'errore e propagare la verità e la retta fede. Quindi abbiamo appunto questa predicazione apostolica, orale e scritta, dove poi tutto viene poi confermato alla luce della rivelazione e dell'intelletto, della ragione. Nel periodo degli apologeti ci sono poi varie scuole di teologia. Quindi quella come quella di Roma, per esempio con San Giustino, poi ad Alessandria d'Egitto, a Edessa, Cesarea. Ecco, per esempio, con la scuola alessandrina, si inizia la patristica orientale, che significa uno sviluppo e un approfondimento della conoscenza scientifica della rivelazione. E nel terzo e quarto secolo la Chiesa è in una fase decisiva, quindi dopo le persecuzioni, e quindi con la pace costantiniana, c'è uno sviluppo dell'organizzazione della struttura gerarchica della Chiesa. Quindi questa organizzazione, questa struttura della Chiesa si sviluppa, si rinsalda e si determinano poi forme giuridiche concrete, per esempio come le province, le diocesi, le parrocchie, poi ci sono i concili, i sinodi. Capite? Anche questo è importante, ecco, con la pace costantiniana, quindi dopo il 300, c'è appunto questo sviluppo dell'organizzazione della Chiesa. Quindi i pastori, quindi sia i vescovi di Oriente e Occidente, organizzano in pace e libertà la vita cristiana, proponendo anche le linee di programmazione pastorale. Quindi posso dire che la Chiesa è nella sua fase migliore di vita pastorale. E quindi anche poi la letteratura patristica si incrementa sempre di più. Con San Cirillo di Alessandria e con Sant'Agostino, la patristica sia in Oriente che in Occidente raggiunge il suo massimo splendore. Poi purtroppo decresce nel quadro generale di sradicamento della cultura greca e latina per diverse controversie minuziose nel campo dottrinale e poi in modo particolare a causa delle invasioni barbariche in Occidente. Però poi la Chiesa, diciamo, con l'invasione barbarica, ha una nuova attività pastorale, cioè quella di cercare di portare ecco, al cristianesimo appunto questi popoli invasori, popoli barbari. Quindi si troverà poi una particolare armonia tra il cristianesimo, romanità e germanesimo, quindi che poi porterà alla civiltà medievale. Nei padri latini dobbiamo ricordare soprattutto in ordine pastorale Sant'Ilario, Sant'Ambrogio, San Girolamo e Sant'Agostino. Sant'Ilario si ricorda dei sinodis diretto ai vescovi della Germania, della Francia e della Britannia per illuminarle attorno alle dispute cristologiche d'Oriente nella luce della fede di Nicea. Quindi la finalità pastorale, cioè San Ilario, dà orientamento ai pastori perché a loro volta dirigano le anime. Poi abbiamo Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, e soprattutto un apostolo, e si orienta facilmente, se non esclusivamente, alla vita pratica, all'esperienza vissuta dal cristianesimo. Poi ecco, richiama anche il valore della verginità, non contrapposto al matrimonio, ma a questo valore più alto, che poi porta anche fermento fecondo per il mondo pagano del tempo, perché richiama appunto alle realtà celesti. Preoccupazioni religiose, la difesa della Chiesa, dei suoi santi diritti, la pratica vigorosa del cristianesimo, l'ascetica spinta alle vette della verginità, l'amore alla predilezione al Cristo amato, posseduto come centro del re, sono queste le linee essenziali della pastorale di Sant'Ambrogio. Abbiamo San Girolamo, che fu eruditissimo, il massimo esegeta, anche esempio di ascetismo, richiamava anche appunto alla preziosità della verginità. Noi ricordiamo gli scritti sulla vita monastica, sui precetti per i chierici, le vergini vedove. Poi ovviamente sappiamo che poi ha svolto un grande ruolo nella traduzione della Bibbia in latino. E poi anche dei commentari. Poi Sant'Agostino, grande santo, ecco, nella dottrina cristiana, anche in moltissime operette di indole morale e pastorale, ha mostrato come in tutti i campi delle scienze teologiche, una grande erudizione, anche poi un particolare amore verso il Signore e le anime. E ci sono diverse opere, possiamo ricordare di Continenza, di Pazienza, di Cantico Nuovo a Fecundo Nostro. E poi è interessantissimo l'opera de Catechizantis Rudibus, cioè è una ricca teoria di metodo generale e speciale di catechesi, illustrata con esempi pratici. Poi anche teologicamente, che poi sviluppa pastoralmente, Sant'Agostino enuncia e sviluppa il mistero dell'unità. Come Dio è uno e trino, ecco, Dio vuole ricondurre tutti alla unità e alla comunione con Lui. E quindi anche il mistero dell'incarnazione, del Verbo fatto uomo, richiama appunto all'unità, quindi di Dio con gli uomini e come l'umanità è unita appunto a Cristo, quindi soprattutto con la fede e con la grazia, alla quale tutti sono chiamati, quindi tutte le persone sono chiamate a unirsi a Cristo. Infine vogliamo parlare di un grande santo, un grande papa, San Gregorio Magno, 540-604. Lui è un grande maestro di pastorale, sia come, soprattutto anche come metodo, ma anche e soprattutto ha dato, ecco, alla cristianità un'opera, la regola pastorale, che ha formato tanti sacerdoti, ma è ancora molto molto attuale. Però prima era un testo base di formazione di pastori durante tutto il Medioevo. E in quest'opera San Gregorio Magno si sofferma su quattro questioni principali, cioè il compito del pastore delle anime, ufficio che concepisce come arte e virtù, quindi con le virtù necessarie al pastore. E quindi la pastorale è vista in modo particolare come guida delle anime, è la prima arte, e quindi è la prima arte anzi, è l'arte delle arti, no? Quindi la prima arte, che uno appunto deve saper ben attuare. E poi c'è l'ufficio di maestro e di assistente spirituale delle anime e l'importanza della meditazione dell'esame di coscienza. Ecco, un'opera veramente molto importante che tutti dovrebbero conoscere, soprattutto i pastori delle anime. Vogliamo leggere, ecco, un brano prima della chiusura per vedere appunto la ricchezza di quest'opera. Ecco, per esempio, ecco, per quanto riguarda la guida delle anime, dice, la guida delle anime sia discreta nel suo silenzio, utile con la sua parola, finché non dica che ciò che bisogna tacere e non taccia ciò che occorre dire, già che come un parlare incauto trascina nell'errore, così un silenzio senza discrezione lascia nell'errore. Infatti, spesso guide d'anime improvvide e paurose di perdere il favore degli uomini hanno gran timore di dire liberamente la verità e, secondo la parola della verità, non servono più alla custodia del gregge con lo zelo del pastore, ma fanno la parte dei mercenari, poiché quando si nascondono dietro il silenzio è come se fuggissero all'arrivo del lupo. Per questo, infatti, per mezzo del profeta, il Signore li rimprovera dicendo: cani muti che non sanno abbaiare. Per questo ancora si lamentano dicendo: non siete saliti contro, non avete opposto un muro di difesa delle case di Israele, per stare saldi in combattimento nel giorno del Signore. Poi in un'altra parte dice: così il sacerdote che entra o che esce muore se da lui non si ode suono, perché attira su di sé l'ira del giudice occulto se cammina senza il suono della predicazione. Inoltre quei campanelli sono descritti come opportunamente inseriti nelle sue vesti, poiché le vesti del sacerdote non dobbiamo intenderle altrimenti che come le sue buone opere, per testimonianza del profeta che dice: i tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia. Ancora, la guida di anime si avvicina a ciascuno con la compassione e sia più di tutti dedita alla contemplazione, quindi preghiera e azione. È un testo veramente illuminante, come abbiamo detto, solo un brano, quindi vengono richiamati i doveri del pastore. Ecco, vogliamo pregare il Signore attraverso la mediazione materna di Maria affinché ci doni, ecco, numerosi e santi pastori per la Chiesa, per la salvezza di tutta l'umanità.